Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Festa dell'Immacolata Concezione di Maria. Ci vorrebbe molto, molto tempo per poter parlare di questo. Purtroppo, vedete, Maria rappresenta nella teologia cristiana un mistero enorme, ma nelle nostre mani lo abbiamo quasi distrutto per un motivo molto semplice, vedete, perché ha preso il sopravvento una certa forma di mammismo, e noi meridionali siamo poi malati di mammismo. E allora Maria, la madre, la cosa, affidiamoci a Maria, andiamo da Maria, eccetera, eccetera, candele, luci, celebrazioni. Alla fine, se ci fate caso, se vi capita di togliere quest'idea, la mamma, la mamma, la mamma, la mamma, Maria è diventata quasi un alieno. Lei sta là, lei era pura, lei è l'Immacolata, lei è questo, lei è questo, ma lei sta là, e noi? Vedete, la nostra religione è una religione che riguarda la vita mia, la vostra, riguarda le nostre famiglie, il nostro lavoro, la costruzione di questo mondo. Gesù Cristo non è venuto per fare esaltazione. Invece noi nella Chiesa, un po' alla volta, un po' dal 600, 500, 600 in poi, cerchiamo sempre di fare cose esaltanti, grande. Vedete, l'aggettivo che corre sempre sulla bocca di noi preti è grande. Se facciamo un giubileo, un grande giubileo, una grande processione, una solenne concelebrazione, vedete quanti aggettivi mettiamo. E invece la nostra fede è una fede terra terra, è una fede che va realizzata giorno per giorno, senza bisogno di attaccare sempre con i violini e fare quelle grandi sviolinate. Allora viene il mese di maggio, il mese delle rose, il mese dei gigli, il mese di Maria, vi siete mai domandati ma che cambia durante un mese di maggio nelle vostre case? Che cambia nella vita politica? Che cambia nella vita amministrativa? Che cambia nella vita del lavoro? Niente. Perciò, vedete, un po' alla volta siamo sempre pronti a fare serenate alla Madonna, ma in realtà non studiamo mai, non riusciamo mai a verificare con esattezza qual è il suo mistero, che riguarda noi. Provate a rileggervi dopo il passo di San Paolo che avete ascoltato. Noi siamo stati predestinati per essere figli di Dio, avere una grazia, essere immacolati dal suo cospetto. Allora vuoi vedere che queste parole che si riferiscono alla Madonna si riferiscono anche a noi? Il guaio è che noi abbiamo, vi ho detto, storicizzato questo fatto. Una donna di 2000 anni fa ha messo al mondo Gesù Cristo, quella donna è immacolata, quella donna è bella, quella donna è quello, quella donna. E ci siamo dimenticati che Maria è un mistero. Guardate, concepire e partorire un Dio non è una cosa semplice, non è un fatterello come si concepisce e si partorisce un uomo qualsiasi. Qualcosa pure voleva significare questo. San Paolo l'ha capito e l'ha scritto là dentro, ma quel testo è un testo che fa paura ai teologi, parla di predestinazione, parla di cose, cioè hanno scritto libri interi. Fratelli miei, io pochi minuti tengo a disposizione, però vorrei farvi aiutarvi a scendere da cavallo, da tutta questa baracca, e domandarci a noi che ci interessa tutto questo. Cioè, che senso ha per noi? Se lasciamo stare un attimo la donna di 2000 anni fa, ma domandiamoci noi, l'Immacolata Concezione di Maria, intendiamo Maria come voi chi siete? Maria, la Chiesa, noi che faremo? Concepiremo fra poco Gesù Cristo? O no? Allora domandiamoci che senso ha tutta questa affermazione della sua... Poi c'è una cosa molto importante, guardate, che in genere noi siamo molto abili a prenderci i passi del Vangelo che ci servono e a dimenticare quelli che ci danno contro. Siamo proprio da paglietti di provincia, diciamo così siamo. Ricordate che diceva Gesù Cristo nel Vangelo, dice, si presentarono alla sua madre e i suoi fratelli e lui stava insieme con i suoi discepoli e gli dissero, tua madre e tuo fratello si sta cercando e ti vogliono. E lui che rispose, ve lo ricordate? Non ho madre e non ho fratelli, mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Oddio. Allora Gesù Cristo stesso ha detto, lasciate stare un attimo la donna di 2000 anni fa, quella che sta in tutti, che viene espressa nelle statue, nelle pitture e via discorrendo. E ricordatevi che voi siete la madre del Cristo. Guardate, questo non si vuole pensare, questo testo se lo dimenticano tutti quanti. Noi non ci pensiamo mai. Vi siete mai domandati nel dirvi io sono cristiano? Normalmente uno se la cava dicendo sì, credo a Dio. E dice che sono cristiano, non è vero niente. Oppure sì, credo a Madonna e ai Santi. Tutto giusto, ma non significa niente. Essere cristiano in fondo è una cosa molto strana. Significa concepire e partorire il Cristo. Questo è il mistero di Maria che riguarda noi, vedete. E allora domandatevi un fatto, ma Immacolata Concezione, sono nato senza peccato originale. E scusate, voi non siete tutti quanti nati senza peccato originale? Da vostra madre no, ma quando siete stati battezzati, si dice il battesimo è una ricreazione. Tant'è vero che si mette il nome, che vuol dire sia nata cosa rispetto a quello che era prima. Tu mi hai portato un animaluccio della terra, io te lo restituisco figlio di Dio nel battesimo. E in quel momento il bambino che è battezzato è stato liberato di ogni peccato originale, ricreato. Allora anche noi siamo concepiti senza peccato, vedete. E questa è una cosa che purtroppo non valutiamo proprio. Noi, prima e dopo il battesimo, restiamo sempre piccoli uomini, gente che sa sempre eternamente a battersi il petto, a Dio sbagliato, qua eccetera, non bisogna fare in un'altra maniera. State attenti, noi siamo stati concepiti senza peccato. Perché? Per lo stesso motivo per cui è stato fatto Maria. Dobbiamo concepire e partorire il Cristo. Riflettete a questo, vedete che noi così perdiamo la parte più viva della nostra fede. Perché non è una parola, non è una chiacchiera dire concepire, partorire il Cristo. È quello che voi fate quando vi venite a mangiare questo Spirito Santo che verrà fra poco qua sopra. Io fra poco chiamo Dio in terra e Dio mi ama tanto da diventare un pezzo di pane e un poco di vino. Questo potremmo dire il seme divino che entra dentro di voi. Quando voi avete mangiato il pane e il vino, dopo siete incinti di Dio. Invece di pensare troppo a mangiare ostie, a mangiare due comunioni, tre comunioni, faccio la comunione ogni mattina, ma fare pure una volta in tutta la vita, però sentiti incinto di Cristo. E allora voi sapete bene che quando uno è incinto di un figlio, non è che se lo può tenere in corpo per tutta la vita. La gelosia può valere per le persone che sono vive, dice no ti voglio sempre con me, saremo sempre uniti. Ma un figlio no. Passate 9 mesi, o se partorisce il figlio o muore la madre e il figlio, a qua non si scappa. E questa è la nostra fede cristiana, vedete. La nostra fede cristiana è fatta, ma dice, voi siete operai del regno. E traduciamolo in una maniera un poco più a misura di Maria. Voi siete incinti del Cristo e dovete andarlo a partorire nel mondo. Ecco il Natale che fra poco dovremo celebrare. E allora dove si partorisce? Ecco, nelle vostre case, nel luogo del lavoro, nel luogo della politica, dovunque. E come si fa a gestire per 9 mesi il Cristo? È tale e quale come fa una donna con un bambino. Che fa una donna? Fa delle cose particolari, fa dei grandi atti, dei grandi... No! Ogni giorno dà a quel bambino un poco del suo calcio, tanto è vero che dice che si perde un dente ogni volta che si concepisce un figlio, gli dà un po' di calcio, gli dà il suo sangue, gli dà la sua alimentazione, se lo porta avanti. Noi dovremmo riscoprire, vedete, un cristianesimo molto terra-terra, ma che al tempo stesso è molto in alto. Se voi quando uscirete da questa chiesa uscirete non perché avete fatto la comunione, che è diventato un gesto banale, ma siete incinti di Cristo, voi comprenderete che prima o dopo lo dovete partorire. Allora guardate l'ignavia, l'accidia che esiste nella Chiesa, nessuno si può muovere a fare niente, guardate. Ognuno vuole zucare, proprio, usiamo questa espressione napoletana che è intraducibile in italiano. Allora, a Madonna mia, aiutami, Santa mia, aiutami, Gesù Cristo, aiutami. Vogliamo sempre essere destinatari di un'attività fatta da altri, ma noi non vogliamo fare niente. Tutto a più ci vogliamo sedere in una chiesa e farci un bel rosario, andare là, farci la passeggiata, andare a fare il pellegrinaggio e via discorrendo. Ma costruire il corpo di Cristo, chi è che ci pensa? Questa è la Chiesa, diciamo, la Chiesa è il corpo di Cristo. Scusate, chi è che lo parlo? Gestisce e lo partorisce voi, questa è Maria, vedete, perciò il mistero è enorme praticamente. Noi siamo chiamati a partorire la divinità nel mondo, è un compito enorme. Noi pensiamo, Maria viene l'angelo, non posso fare, eccetera. E tutto questo teatro lo facciamo sulla persona di 2000 anni fa. Questo è un teatro che riguarda me e voi, invece. E non riguarda per fare chissà quali attività, no, piccole piccole, sta a tornare nella propria casa e sopportarsi un coniuge pesante e sopportarsi un figlio che va facendo le cose che fa e non le dovrebbe fare. Superare un poco le nostre abitudini, guardate, noi moriamo di abitudini, e sono abituati, non mi dico quello, non mi sento bene, e non sentirti bene, mi fa qualche cosa. Ci avete mai riflettuto? Noi moriamo di abitudini e non ci giriamo mai intorno a sapere dove partorire il nostro Cristo. Ecco perché nel Natale diciamo che la Madonna non trovò, San Giuseppe non trovarono un luogo dove fare, perché noi siamo il luogo, la casa, la capanna del presepe, siamo noi. E Gesù Cristo viene, scende. Ecco, vedete, questa è la fede cristiana. E allora io farei molto meno mesi di maggio, molto meno apparati di Pasqua, come si dice fra di noi, molto meno candele, molto meno gigli, molto meno rose, ma forse un piccolo fiorellino cercherei di portarlo nella mia giornata agli altri. Questa è Maria. Togliamo i violini da mezzo e cominciamo a vivere col silenzio operoso, mediocre, piccolo, umile di una donna che sta concependo un figlio. Se vivessimo un poco questa spiritualità, vedete, forse quante cose cambierebbero nella nostra vita. Perché un padre di famiglia, una madre di famiglia, un fratello, un uomo politico, ogni giorno si dovrebbe porre la domanda: dov'è la capanna dove io andrò a partorire Gesù Cristo? E forse allora tornerà nella sua officina, tornerà nel suo studio, nella sua posta e dirà qua. E si domanderà come lo faccio, come lo propongo. E comincerà a cercare allora di capire questo figlio. Certo, vedete, c'è una scena che colpisce, è il momento nel quale una donna dopo una notte di dolore vede, si gli accostano il bambino che è nato. E la sua gioia sta nel vedere che ormai è nato quel suo figlio. Noi sta gioia non la proviamo mai, perché Gesù Cristo è sempre là, è sempre dentro lo scaravattolo, dentro la sua nicchia. E invece dovremmo godere del parto. Sì, a volte è un parto dolente, veramente c'è una notte di doglie. A volte uno, come si diciamo fra di noi, è schiattato in corpo, cioè sente il dolore che lo tormenta dall'interno, però alla fine ha portato la gioia nel mondo, la vita nel mondo, è nata una vita. Ecco, il cristianesimo è operativo, il cristianesimo è aperto, il cristianesimo è semplice, senza il grande giubileo, il grande coso, il grande, ma questa grandezza da mezzo, scendiamo da cavallo. Cominciamo a gestire dentro di noi la divinità che viene sulla terra. E fra poco quello faremo, vedete, l'Eucaristia che è. Noi concepiti senza peccato nel battesimo, prendiamo il seme divino, lo Spirito, il Dio Altissimo ti coprirà con la sua ombra, entrerà dentro di noi e noi poi usciremo, perciò vi benedico quando uscite. Andate. Ma non andate per tornare nella mediocrità del mondo, ma andate a diventare un luogo di luce in questo mondo. Ma abbiamo tanto bisogno, vedete, abbiamo bisogno di speranza in questo mondo. Oggi è un mondo che io sento sempre più disperato. Mi accorgo che stiamo vivendo una tristezza profonda che viene fra l'altro proprio da quella scienza nella quale abbiamo creduto. Ogni giorno la scienza, mentre ci fa lo spot pubblicitario di una futura scoperta, ci rivela che forse il buco dell'ozono si è aperto, la pietra dei cieli sta cadendo sulla terra, è venuta la crisi, sta tornando la tubercolosi. Guardate che cerchiamo di rimuovere tutte queste cose e lo facciamo un po' tutti, ma al fondo la scienza si comincia a far sentire sul limite di qualche cosa di pesante, di grande. Allora c'è bisogno di speranza. Ecco la speranza, il cristiano che è uomo di speranza, non per dire le fesserie, ma per dire non vi preoccupate, la divinità è scesa nel mondo e se siamo uniti a Cristo, diceva San Paolo, noi stravinciamo contro la morte, contro l'oppressione, contro tutto, perché Lui è la vita. Questo senso profondo della nostra fede cristiana dovremmo cercare di recuperarlo. Ecco, ci sarebbe tanto da dover parlare, ma logicamente mi fermo a questo punto e facciamo insieme la nostra professione di fede.